profetico, quanto siamo vicino al ritorno di Gesù Cristo. E infatti questa mattina parleremo del ritorno di Gesù Cristo. E non è a caso che anche molti cantici avevano questo tema. Enzo è stato molto guidato dallo Spirito Santo a sceglierli. Io non ho detto che parlerò del ritorno di Cristo, ma il Signore l'ha detto. E quindi lui ha scelto questi cantici e ho detto, mamma mia, quasi tutti i cantici parlano del ritorno di Cristo. E quindi parleremo anche di questa mattina. Prima vogliamo pregare. Signore, come ha detto Enzo, siamo grati di essere qui nella tua casa, fra il tuo popolo, Signore. Signore, tanti fratelli nel mondo non hanno questo privilegio, Signore. E tante volte noi che abbiamo tante benedizioni, Signore, sprechiamo tempo nelle cose vane e inutili, Signore. Ma vogliamo ringraziarti questa mattina che potremmo essere in mille posti, Signore. Potremmo essere in ospedale o chissà dove, Signore, ma questa mattina siamo nella tua casa, Signore. E questa mattina vogliamo metterci davanti alla tua parola. E vogliamo esaminare la nostra vita, Signore. Vogliamo guardare questo fatto, Signore, che tu tornerai un giorno. Tu tornerai per prenderci, Signore, ma tu tornerai anche per giudicare, Signore, il mondo, il peccato, Signore, la malvagità. E Signore, possiamo solo dire, vieni presto, Signore, vieni presto. E benedici anche questa mattina, Signore, questo tempo nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo parlato 3 settimane fa di questo fatto che Dio sta usando noi come Chiesa per provocare Israele a gelosia. E ve l'ho detto che questo è il metodo di Dio. Tante volte noi vogliamo prendere la Bibbia e colpire i nostri parenti in testa, no? Vogliamo nel regno di Dio, ma non è questo il metodo di Dio. Dio vuole che la nostra vita provoca gelosia, non che li provochiamo, sai, stuzzicandoli con un dito, tu devi andare in chiesa, o tu devi convertirti, ravvediti, peccatore. Ma che la provocazione della nostra vita li provoca gelosia, che loro vedono quell'acqua limpida, quell'acqua, quella fontana che scorre dalla nostra vita e dentro di sé dicono io voglio quello che hanno. Io mi ricordo quando ero nella scuola superiore, c'era un ragazzo nel nostro ambiente della delinquenza, anche lui era un spacciatore di droga come me. E mi ricordo c'era tutto questo bisbigliare nella chiesa che questo ragazzo si era convertito a Gesù Cristo. C'era un piccolo risveglio in una chiesa dell'Assemblea di Dio nel mio paese in America e una dozzina di questi ragazzi che erano anche amici miei si sono convertiti al Signore. E questo ragazzo come me usava la droga, fumava, beveva, era combinavo tanti guai anche con la polizia e mi ricordo che nella mia scuola in America sono un po' diversi, ma nella scuola superiore in America hanno anche una zona nella mia dove durante i break tu potevi fumare sigarette, non so se in Italia è così, penso di no, sì, si può fumare, non sapevo. E quindi noi andavamo anche a fumare altre cose lì, non solo sigarette. E mi ricordo che eravamo lì a fumare i spinelli e fare battute su questo ragazzo. Ma quello è pazzo. C'era la battuta che lui ha messo il complesso Black Sabbath. Chissà chi sono Black Sabbath. È tipo Led Zeppelin, è un heavy metal rock. E abbiamo detto, lui ha messo... A quei tempi, voi giovani forse non sapete che cosa sono i dischi, ma una volta si ascoltava la musica con i dischi, non i CD, e dicevamo, ha messo Black Sabbath a 78, che era quella velocità iperveloce che sembrava i scoiattoli, no? Lasciamo perdere. Dicevamo, lui ha ascoltato Black Sabbath a alta velocità e ha visto Dio, ha avuto una visione. Erano tanti cattivi e malvagi. E noi facevamo delle battute, quello ha perso la testa, è diventato un pazzo per Gesù. Però dentro il mio cuore era geloso di lui. Era geloso. Perché lui aveva un sballo, se posso dirlo così, e non prendevo la droga. Lui era felice. E io ho visto che lui era felice e era contento. Lui aveva una pace. E dentro di me, io fuori, prendevo in giro questa persona, ma dentro il mio cuore ho detto, lui ha qualcosa. Non è solo diventato religioso. Lui ha conosciuto Dio, anche io vorrei conoscerlo. E il Signore ha usato anche questo nella mia vita per attirarmi a sé. Non è perché uno mi puntava il dito e ha detto, tu sei così e cos'ha. No, io vedevo che lui aveva questa relazione intima con Dio e mi attirava tantissimo. E anche Dio sta usando noi per provocare Israele a gelosia. Cominciamo a leggere in versetto 11. Paolo qui sta parlando con i romani, gli italiani. Io dico, dunque, hanno inciampato, parlando di Israele, perché cadessero, così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza? Infatti io parlo a voi gentili in quanto sono apostolo dei gentili e io onoro il mio ministero per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcune. Infatti se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dai morti? Ora se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto, e fatto partecipi della radice e della grassezza dell'olivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma la radice che porta te. E quindi Paolo vuole ricordare i gentili, anche noi questa mattina, che noi siamo stati innestati in questa radice di Israele. Il cristianesimo non ha abolito il giudaismo, come alcuni magari forse pensano. Il cristianesimo è la completezza del giudaismo. Non so se avete mai domandato, ma i giudei che cosa credono? Loro credono nel Vecchio Testamento solo. Non accettano che Gesù Cristo è il Messia. La gente di Israele ancora sta aspettando che il Messia viene la prima volta. E Paolo parla proprio della loro pienezza. Quando un giorno Israele riconoscerà che Gesù Cristo è il Messia. E quindi Paolo dice, state attenti. Perché la vita che voi apparteniate, di cui avete, giusto, ho detto giusto? Di cui appartenete, non è la vostra, viene dal radice. La radice, io credo che è Abramo. Abbiamo già visto lui il padre della fede, di tutti quelli che sono salvati per fede. Quindi il radice è Abramo. E Israele è in un certo senso il tronco e i rami. Alcuni sono stati tolti in modo che noi, gentili, potessimo essere innestati. Ma è sbagliato di dire che adesso noi siamo Israele, come alcune chiese hanno insegnato per secoli. La Chiesa Cattolica ha giustificato la persecuzione dei giudei per questa dottrina. La Chiesa Cattolica ancora oggi crede che la Chiesa Cattolica è Israele, spiritualmente parlando. E quindi nel Medioevo voi avete sentito dell'Inquisizione spagnola, no? Migliaia di persone, non solo ebrei, ma musulmani, gentili e altri, messi a morte perché non volevano convertirsi al cattolicesimo. E la Chiesa Cattolica ha giustificato questo dicendo che noi adesso siamo Israele e quindi gli israeliti devono diventare cattolici, perché una malcomprensione, immaginate, solo per una dottrina sbagliata migliaia di persone sono state uccise. E ancora oggi Non so se alcuni di voi siete stati nel Vaticano, ma c'è una stanza quando vai nel Vaticano, è come il luogo santissimo nel Tempio. Tu vai dentro e c'è un modellino del Vaticano, e sopra questo modellino ci sono i cherubini che hanno i ali stesi come l'arca di Dio, perché loro credono di essere Israele. Loro credono che la Chiesa è Israele, e Paolo dice: state attenti di non cominciare a vantarvi, noi siamo cristiani, noi abbiamo tutta la verità, solo il nostro piccolo gruppo è il gruppo eletto. C'è a volte anche nella Chiesa evangelica questo atteggiamento: solo noi abbiamo la sana dottrina, no? Ma di Calvary Chapel non solo noi abbiamo la sana dottrina, chi ha la Bibbia ha la sana dottrina, no? Chi lo legge e chi lo mette in pratica ha la sana dottrina. Non c'è nessun gruppo che è perfetto, ma solo Dio è perfetto. E quindi Paolo dice: voi siete stati innestati, quindi in un certo senso prima della nascita della Chiesa la benedizione di Dio era aperta solo agli israeliti. E chi di gentili si convertiva, come Ruth e altri, e sono diventati israeliti. Ma Paolo dice: adesso anche i gentili sono stati innestati e possono goderne della grassezza, della benedizione di Abramo. Ma non vuol dire che tutti i cristiani sono salvati, o neanche qui non parla della salvezza personale, come alcuni fraintendono questi versetti. Perché Israele non è mai stato salvato tutta la nazione. E quindi non parla della salvezza personale di una persona, ma del fatto che una volta solo Israele era radicato ad Abramo e poteva ricevere la benedizione di Dio, adesso tutto il mondo possono riceverla. Però Paolo avverti: non cominciate a vantare, perché anche il mondo cristiano può essere tagliato fuori. Lui avverte. E io credo che noi viviamo in un tempo quando Dio sta preparando per tagliare fuori i gentili. In un certo senso, il cristianesimo, come viene chiamato, quello organizzato molto bene in tutto il mondo. E quindi questo tagliato fuori è la stessa cosa che Paolo dice in Galati 5, versetto 2 e 4. Possiamo anche leggere là, velocemente. Paolo qui avverte i Galati: ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla, e da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E io penso, è di questo che Paolo dice, voi potete essere tagliati fuori di nuovo. Perché tutte le chiese grosse, la Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante, le denominazioni protestante maggiore, la Chiesa Luterana e altri, loro credono di essere salvati per le opere. Loro non predicano una salvezza per grazia, predicano una salvezza per le buone opere. E quindi Paolo dice: voi, loro sono tagliati fuori. E dice anche: noi non cominciamo a vantare. L'unica cosa in cui noi possiamo vantare è nella grazia di Dio. Signore, solo per la tua grazia sono salvato. E Paolo dice: se tu appoggi e vanti in qualsiasi altra cosa, tu sei fuori. Tu sei fuori dalla benedizione di Dio. Versetto 18: non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice. Chi è che porta la radice? Dio. Io sono la vite e voi siete tralce. Le tralce hanno la vita in sé? Tralci. No, se tu li tagli, muoiono, no? Hanno la vita della vite. E anche qui non possiamo vantare di niente. La nostra vita viene da Dio. Non perché siamo cristiani, europei, americani. È solo per la grazia di Dio. E non possiamo dire: ah, gli israeliti, perché Dio ha un piano per Israele. sono sempre il suo popolo, in un certo senso un po' speciale. E qui Paolo dice che nel tempo di Dio, nei ultimi tempi, Dio di nuovo rivolgerà il suo sguardo su di Israele. E io credo che siamo alla porta di questo. E vedremo un po' più avanti, da alcuni versetti, così anche voi potete vedere quanto siamo vicini. Versetto 19, forse dunque dirai, i rami sono stati troncati affinché io fosse innestato. Bene, essi sono stati troncati per incredulità e tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmia neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio. La severità su quelli che sono caduti e la bontà verso di te, se pure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseveranno nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura salvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è venuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quando al Vangelo essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione sono amati a causa dei padri. Poiché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro. Così anche costoro al presente sono stati disubbidienti affinché, per la misericordia a voi fatta, anche essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità di ricchezza, di sapienza, di conoscenza di Dio! Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesorabili le sue vie. Inesorabile. Inesplorabile. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato suo consigliere, o chi ha dato per primo, se che ne abbia a ricevere la compensa? Poiché da Lui e per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Amen che ho finito. Ok. Quindi, Paolo dice, non vantate, non pensate come ha fatto la Chiesa Cattolica, alcuni magari si offendono, ma la Chiesa Cattolica perché ha avuto sempre questa ostilità verso Israele? Perché loro credevano che loro erano Israele, che quando i padri di Israele davanti a Pilato hanno detto il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli, voi conoscete questi versetti, no? Allora la Chiesa Cattolica insegna che Dio ha finito con Israele a quel punto. Ma non è biblico, perché qui chiaramente Paolo dice che ancora Dio ha un piano per Israele. Non ha abbandonato il suo popolo. E dice in versetto 24 che quando sarà entrata la pienezza dei gentili, Dio di nuovo rivolgerà il suo sguardo ad Israele. E io credo che siamo vicini. Non dobbiamo confondere la pienezza dei gentili con i tempi dei gentili di cui parla il Vangelo di Luca. E adesso noi vogliamo andare lì, in Luca capitolo 21, perché voglio parlarvi un po' di questo tempo dei gentili, gli ultimi tempi. Voi avete spavento che viene questa guerra in Iraq? Qualcuno ha paura? Nessuno? Sono contento. Lì è un po'. Io non ho paura perché io so che Dio ha tutto sotto controllo. Spero che non avvenga. Ma io penso che anche tutto questo è nel piano di Dio, nel piano profetico. E non fraintendetemi, non sto dicendo che Dio sta spingendo George Bush a fare quello che sta facendo. Forse il Signore userà per svergognare l'America. Io non lo so, vedremo. Dio già ha permesso all'America di essere umiliato un anno fa, un po' più di un anno fa, no? Ha permesso di essere colpito duramente. Io credo perché l'America si è innalzato nell'orgoglio, la presunzione. Ha dimenticato il loro Dio. E Dio vuole chiamare l'America e tutti i paesi al ravvedimento. Nel Vangelo di Luca, capitolo 21, Gesù parla di questi segni dei ultimi tempi. Quindi abbiamo visto in Romani 11 che Paolo ci spiega questo tavolo orologio di Dio. Prima c'era Israele, poi siamo stati innestati noi, la nascita della Chiesa. E adesso negli ultimi tempi, quando arriverà la pienezza dei gentili? E la pienezza dei gentili è quando l'ultimo gentile sarà salvato. E poi saranno finiti di nuovo questo tempo di gentili e tutto sarà volto a Israele. E io credo che siamo alle porte e vi dimostrerò perché io credo questo. Nel Vangelo di Luca, capitolo 21, vogliamo leggere dal versetto 20. Ci sono centinaia e centinaia di versetti che parlano degli ultimi tempi, quindi questa mattina non c'è tempo di guardare tutti. Però solo alcune cose voglio leggere per stuzzicarvi e farvi anche comprendere, fratelli, che siamo vicini al ritorno di Cristo. Io credo. Non so se verrà nella mia vita, però non sarei sorpreso per niente, perché tutte le cose, tutti i pezzi del puzzle, mancano forse uno o due pezzi, secondo la parola di Dio. E quindi è tempo che noi vegliamo e non dormiamo. Cominciando in versetto 1, questo è Gesù che parla ai discepoli, perché i discepoli già nei primi versetti di questo capitolo hanno chiesto a Gesù quali saranno i segni del tuo ritorno, della fine del mondo. E quindi Gesù fa tutto questo elenco, ma noi cominceremo solo dal versetto 20. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata dai eserciti, sapete che allora la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono sui monti e coloro che sono in città si allontanino. E coloro che sono nei campi non entrano in essa. Poiché questi sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e a quelli che allatteranno in quel giorno, perché vi sarà grande avversità nel paese e ira su questo popolo. Essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Allora, in 21 di Luca ci sono alcune cose che sono state adempiute nel 70 dopo Cristo e alcune cose che ancora devono adempirsi. Gesù ha detto che la spada, i sergiti verranno contro Gerusalemme, questo è accaduto nel 70 dopo Cristo. Se voi andate a Roma c'è l'arco di Tito. Quanti avete visto questo arco? Io l'ho visto con i miei occhi. C'è la minora, che è quella candelabra ebraica di 7 rami, voi conoscete questo, no? Se tu vai a Roma, tu vedrai su questo arco di Tito, scolpito in marmo, i soldati romani che portano via il tesoro del Tempio, la menora che era nel Tempio di Dio. Potete andare a Roma anche oggi e vederlo. E questo arco... Cosa? Diamo tutti che... Io vado a Pordenone, non a Roma. Però è bello perché noi Noi qui in Italia possiamo andare a Roma e vedere l'adempimento della parola di Dio, scolpito in marmo, nessuno può negarlo. E Gesù ha detto, l'esercito circonderà Gerusalemme, questo paese sarà distrutto, e poi in versetto 24 molti moriranno, che è caduto. Voi, israeliti, sarete condotti prigionieri fra tutte le nazioni, e quindi questa è la dispersione degli israeliti che è caduta. Gli israeliti sono stati sparsi in tutto il mondo, l'America, Sud America. Io sono rimasto colpito quando sono andato in India come missionario, c'erano sinagoghe lì che avevano migliaia di anni, perché dopo 70 dopo Cristo, dopo questo avvenimento, gli israeliti sono andati fino in India, fino in Cina, in tutti i paesi del mondo. Nel 48, con la rinascita di Israele, noi vediamo anche questo nell'adempimento delle profezie. Dio ha detto, negli ultimi tempi io raccoglierò il mio popolo e tutte le nazioni e li riporterò ad Israele. E poi Gesù dà un altro segno, Gerusalemme sarà calpestato dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Come ho detto già, nel 1948 Israele è stato dichiarato una nazione e quindi hanno preso il territorio di Israele, di cui anche oggi su telegiornale forse si parleranno, no? Dei palestinesi e Israele che sono in guerra per questa terra, questo deserto. No? Perché sono in guerra per questo deserto? Per la sabbia? È un po' strano, no? Non c'è petrolio in Israele. Tutti dicono il petrolio, ma in Israele non c'è grande petrolio, non ci sono grandi risorse. Come mai tutto questo fracasso? E come mai? Perché Dio ha detto. Dio ha detto. Questo sarà il punto, questo dove dovete guardare. Se volete conoscere a che punto siamo nell'orologio. Quindi nel 48 Israele si è di nuovo formato come nazione, una cosa che non è mai caduta fra nessun popolo della terra. Voi avete sentito dei babiloneschi, i persiani, giusto? Tutti questi popoli sono scomparsi. Dove sono adesso? Israele è l'unica nazione in tutto il mondo che la loro terra è stata rubata, per migliaia di anni sono stati dispersi in tutto il mondo, e per miracolo di Dio, di nuovo, quella profezia in Ezechiele, dice alle ossa morte secche che vivano. Questa è la profezia, che io porterò di nuovo il mio popolo, e anche se è morto come nazione, vivrà di nuovo. E questo è accaduto nel 1948, ma Gerusalemme non è stato conquistato in quel tempo. Questo è accaduto nel 1967. Qualcuno è nato nel 67? Nancy e Vincenzo. Allora, l'anno in cui sono nati loro, Ben Gurion, che era il generale di tutto l'esercito israeliano, hanno conquistato Gerusalemme. E Ben Gurion, quando lui è arrivato al muro di pianto, voi conoscete questo muro di pianto, lui ha citato un versetto del Vecchio Testamento, che nei ultimi tempi io riporterò il mio popolo a Gerusalemme. E quindi, biblicamente, dal 67 i tempi dei gentili sono finiti. Gesù ha detto, Israele sarà disperso in tutte le nazioni, Gerusalemme sarà calpestato dai gentili, era calpestato dai arabi, era sotto controllo inglese prima del 48, e solo nel 67 i gentili hanno perso controllo di Gerusalemme. Avete compreso questo? Noi viviamo nei ultimi tempi, i tempi di cui il Signore ha parlato, qua. Questi sono i segni. Leggiamo più avanti in versetto 25, e vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. gli uomini verranno meno dalla paura, dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto, alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Quindi Gesù ci ha predetto, quando voi comincerete di vedere queste cose, Gerusalemme non più calpestato, questo calpestare vuole avere autorità, potere su quella terra. Nel 67 i gentili hanno perso il controllo di Gerusalemme, è sotto controllo di Israele adesso. Quindi i tempi di gentile, in un certo senso siamo nel golden goal di Dio, no? Siamo in overtime. E Gesù ha detto, quando voi vedrete queste cose, alzate i vostri sguardi. E dice, guardi su. Metti la vita verso su, fratelli. Anche qui Gesù sta parlando del suo secondo ritorno. E come avviene ai giorni di Noè, così avverrà nei giorni del Figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avviene anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava, edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non scende in casa a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torna indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme e uno sarà preso e l'altro lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. E quindi anche qui Gesù ha detto, sarà così nel mio ritorno. E pensiamo un po' come erano i giorni di Noè e di Lot, perché c'è tanto da imparare qua. Sodoma e Gomorra era conosciuto per che cosa? Cosa? Omosessualità, no? Gay pride, no? Fanno i cortei. Io non immaginavo mai di vedere una cosa del genere nella mia vita, che gli omosessuali facevano corteo a dispetto del cristianesimo, a dispetto di tutti. E adesso hanno celebrato questo gay matrimonio lì a Roma, nell'ambasciata francese. Ma che schifo, ma veramente che schifo. Noi siamo nei tempi di Lot, fratelli. Siamo nei tempi di Lot. Ormai la perversione, ormai la gente non si sposa più, no? Convivono. Voi sapete tutte le cose che accadono ormai. I giovani vanno in discoteca, si drogano, sesso a tutta forza qua e là. Noi viviamo nei giorni di Lot. Gesù ha detto, sarà come i giorni di Lot quando io tornerò. Malvagità, peccato, sfrenata. E così sarà. E noi viviamo nei tempi così. Una cosa bella di vedere, in questi due esempi che il Signore dà, che Lot e Noè tutti e due erano presi prima del giudizio di Dio. Amen. E noi crediamo che il rapimento della Chiesa verrà prima che Dio verserà la sua ira sulla terra. Noi saremo presi. Anche Gesù ha detto, uno sarà preso. Magari marito, una mattina tu ti sveglierai e la moglie non ci sarà. E tu cercherai tutta la casa. Dove è mia moglie? Dove sono i miei bambini? Forse sono fuori, no? Rapimento, e tu sei lasciato. O forse tu, moglie, ti sveglierai, tuo marito non ci sarà. Nel batto di occhio, come un ladro di notte, il Signore io verrà. Nel momento in cui no, voi non pensate. Forse soffriremo la persecuzione come Noè e Lot, perché abitavano in un paese malvagio e hanno sofferto la persecuzione, ma Dio li ha risparmiato il suo giudizio. E io credo che anche la Chiesa sarà risparmiata questo. Quindi noi viviamo nei tempi malvagi come Lot e come Noè, e anche questo è un altro segno. Una cosa bella di notare qui, che Gesù 2000 anni fa ha dichiarato che la terra era rotonda, non so se avete notato. Voi sapete che Galileo solo centinaia di anni fa ha scoperto che la terra era rotonda, no? Che la terra girava intorno al sole, per cui lui è stato persecutato come eretico dalla Chiesa Cattolica. Ma Gesù ha dichiarato 2000 anni fa che la terra era rotonda, perché lui dice, in quella notte uno sarà nel letto, uno sarà preso, l'altro, quindi quella notte, poi dice, due saranno nei campi, ma non erano nei campi di notte, uno lavora nei campi quando? Di giorno. Quindi Gesù ha detto, sarà notte e sarà giorno, allo stesso tempo, com'è possibile? Perché la terra è rotonda. Il Signore ha dichiarato che sulla terra può essere notte e giorno nello stesso momento, ma gli antichi non sapevano questo, è una scoperta abbastanza moderna. Ma Gesù ha dimostrato anche che lui non è un uomo, è il figlio di Dio. Alcuni altri segni, in secondo Tessalonicese, capitolo 2, qui Paolo sta avvertendo la chiesa tessalonica perché erano alcuni eretici che hanno dichiarato che il ritorno del Signore era già venuto e la chiesa tessalonica è stato lasciato. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, quindi il rapimento della chiesa, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente e né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Quindi c'erano alcuni che hanno dichiarato il giorno del Signore è già venuto e voi non siete stati presi a bordo l'arca di Dio. E quindi giustamente i fratelli erano spaventati. Il rapimento è venuto e noi non siamo stati presi. Ma Paolo dice, non ascoltate queste voci, perché alcune cose devono accadere prima del rapimento. Versetto 3, nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. E prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi Paolo dice due cose devono accadere prima del rapimento della Chiesa, del ritorno di Cristo. La prima cosa, l'apostasia. Non l'apostasia di Israele, l'apostasia della Chiesa. E questo è già accaduto, fratelli. Noi vediamo molte chiese, anche evangeliche, si stanno unendo mano a mano con i buddisti, i musulmani, la Chiesa Cattolica, vanno a Assisi a pregare. Giusto? Tutto un New Age. Anche questo è un segno dei ultimi tempi. Gesù ha detto sarà così. Questa chiesa visibile si unirà in tutto un grande movimento ecumenico, e purtroppo io vedo anche qui nel Veneto alcune chiese addirittura pentecostali si stanno cadendo in questo inganno di unirsi con la Chiesa Cattolica, unirsi con tutti, ma non guardiamo le dottrine, tanto siamo tutti fratelli, alleluia. No, non siamo tutti fratelli. Chi ha la sana dottrina è fratello, chi no è apostata. Apostata vuol dire sviato dalla verità. E noi vediamo nel cristianesimo adesso, c'è questo movimento della pace, no? tutte le chiese unite insieme. Ma non per il Vangelo di Cristo, per la politica e per tante altre cose che Dio non ci ha chiamato di fare. Quindi ci sarà questa apostasia che noi vediamo già, chiese protestante che addirittura riconoscono il matrimonio omosessuale, ma stiamo scherzando? Ma che chiese? Gesù ha detto, se il sale perde il sapore, che valore ha? Noi siamo sale, fratello, il sale fa male, no? Il sale nella ferita brucia, e noi siamo un bruciore per il mondo, e guai a noi quando non bruciamo il mondo, quando non diamo fastidio, perché è lo Spirito di Dio dentro di noi che dà fastidio, lo Spirito di santità che dà fastidio al peccato. Guai a noi quando cominciamo a compromettere, va bene, tutto va bene, pecchi se vuoi, tanto tutti andiamo in paradiso. No, no, sei ingannato. In Galati che cosa dice? Quelle che fanno queste cose, i frutti le opere della carne, non frutti, frutti dello spirito, opere della carne, Paolo dice, chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Fornicatore, adulteri, omosessuale, non erediteranno il regno di Dio. Andranno all'inferno per l'eternità. E anche questo è un segno dei nostri tempi. L'apostasia del cristianesimo, che già è accaduto. Secondo, l'anticristo sarà manifestato. Io non so se saremo noi, ma la Chiesa che sarà presente al rapimento, l'anticristo sarà già presente sulla scena mondiale. E io credo che ci sarà già imposto un governo mondiale. Di che cosa si parla adesso? No, bisogna fare tutto con l'ONU. Il governo mondiale, no? Bisogna decidere tutte le cose insieme, tutto il mondo insieme. Quindi ci sarà l'anticristo nella scena politica, io credo che ci sarà un governo mondiale, magari una moneta unica in tutto il mondo, magari un marchio, 666. E noi vediamo che il mondo sta correndo verso queste cose, per la pace, no? Per la pace. La terza cosa che vediamo in versetto 4 è che il Tempio di Dio sarà riedificato a Gerusalemme. Alcuni che vengono sempre allo studio di mercoledì, abbiamo parlato di questo nello studio di Tessalonicese, e una settimana dopo nell'articolo nel giornale c'era un articolo, questo gruppo è andato sopra il monte del Tempio e hanno buttato giù la pietra angolare per costruire il Tempio. Poi è venuta la polizia, l'hanno portato via. E per questo è cominciato tutto questi tumulti con gli arabi. Era quello che ha fatto scatenare questa cosa. La cosa interessante, perché alcuni potrebbero, vabbè, sono fanatici israeliti che vogliono andare lì. Loro avevano permesso della Corte Suprema di Israele di farlo. Quindi appoggio del governo. Gli israeliti vogliono ricostruire il Tempio, e a Gerusalemme c'è l'Istituto del Tempio oggi. Hanno già fabbricato tutti gli utensili per il Tempio, stanno cercando la genealogia fra gli israeliti, quelli che appartengono alla tribù di Levi, per prepararli per il sacerdozio. Perché l'ebreo, per lui il culto non è... Per loro 2000 anni il loro culto è incompleto perché non c'è il Tempio di Dio. Non possono offrire sacrifici a Dio. Avete mai pensato come mai gli ebrei non offrono più sacrifici? Perché non c'è il Tempio. E loro, guardate, loro una cosa vogliono, è questo, più di ogni altra cosa. E io sono sicuro che tutte queste cose nel Medio Oriente sta preparando che ci sarà un accordo, che gli israeliti possono ricostruire il Tempio. E quindi quando noi cominciamo a vedere i mattoni, le pietre che vengono messe, fratelli, siamo alla porta. Il ritorno di Cristo è vicino. Un'ultima cosa in 1 Tessalonicesi 5, andate indietro una pagina nella Nuova Diodati. Versetto versetto 1 di capitolo 5. Ora, fratelli, ai tempi e alle stagioni... Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti, ascoltate, diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebre, così quel giorno vi sorprenda come un ladro. E spero che anche voi adesso non siete nella tenebre al riguardo, no? Noi sappiamo tutto. Io non ho paura di questa guerra del Golfo, perché è tutto sotto controllo di mio padre. Tutto sotto controllo. Sta procedendo esattamente come lui vuole. Spero che non sarà la guerra, io spero veramente, perché molti innocenti moriranno. Ma la Bibbia dice, quando diranno pace, pace, no? Tutte le bandiere di pace. Qualcuno ha fatto un sacco di soldi con queste bandiere, no? Io ho detto, Silvana, devo mettere la bandiera americana sulla mia casa con guerra scritto sopra. Sto scherzando, fratelli, sto scherzando, no? Io non voglio la guerra. E non tifo per George Bush, perché lui non è mio re. Il mio re è Gesù Cristo. E io aspetto il ritorno di mio re. Non aspetto che George Bush ci salva da Saddam Hussein. Ma aspetto che viene mio re Gesù Cristo a salvarmi. A prendermi con sé. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina noi celebreremo la Santa Cena. Vogliamo ricordare il sacrificio di Gesù Cristo. Ma prima che vengano avanti, fratelli, voglio chiedervi di chiudere i vostri occhi, tutti quanti. E voglio fare una domanda. Magari alcuni questa mattina tu non hai la sicurezza della vita eterna. Magari hai frequentato questa chiesa già da tanto tempo, ma non hai la certezza che se il Signore tornerà tu sarai preso. E se non hai questa certezza questa mattina e tu vuoi averlo, ti chiedo di alzare la tua mano, chiedo a tutti di chiudere gli occhi, per favore. Se non hai questa certezza della vita eterna, alza la tua mano in questo momento. Perché il Signore vuole che tu hai questa certezza. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Ci sono altri? Alleluia. Alleluia. Alzate le vostre mani senza paura. Il Signore vi ama. Alleluia. Alleluia. Quello di voi che avete alzato la mano, voglio chiedervi di pregare con me questa semplice preghiera. Signore Gesù, io riconosco di essere un peccatore, riconosco che non sono degno di te né del tuo regno, e voglio confessare che tu sei il Signore della mia vita. Voglio chiederti, Signore, di perdonarmi di tutti i miei peccati. Voglio chiederti, Signore, di lavarmi e purificarmi da ogni radice di peccato nella mia vita. E ti lodo, Signore, ti do gloria per quello che tu hai fatto per me. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se tu hai pregato con tutto il tuo cuore, questa preghiera il Signore ti ha ascoltato. Che la parola di Dio...